E quindi io chiederei al professor Domingo Paola, ok? Lo ringrazio, il professor Domingo Paola insegna al liceo giusto scientifico di Albenga, Lo ringrazio di aver accettato l'invito e in particolare lo ringrazio di parlare di un argomento che mi sembra, poi lui dirà se è vero o no, particolarmente ostico, l'algebra nel biennio di fatto, terza media, biennio, particolarmente mi sembra, ripeto, poi sarà lui a dirmi se è vero o no, particolarmente ostico e coriaceo a qualunque tipo di riforma, innovazione, insomma l'algebra è quella che è. E quindi come la vuoi insegnare? La si insegna così, al massimo tagli le punte, cioè le cose più peggiori che abbiamo fatto negli anni passati. Quindi è un argomento personalmente, ma credo noi tutti, voglio dire questo, è facile essere riformatori, perdonatemi il facile e perdonatemi il riformatori, in tria magari, perché ci si avverte che c'è più pensiero, ecco, mi sembra più una sfida, più difficile, e poi adesso sentiremo magari quello che dirà il professor Paola, mi spiazza completamente, in algebra. Grazie.
Grazie per l'invito, a me fa veramente molto piacere, anzi devo dire che sono addirittura commosso, perché io ho vissuto 30 anni a Genova, quando ero un giovane studente che vivevo qua a Genova, questo ambiente qua fuori che adesso è così splendido eccetera era completamente degradato. Ecco, io parlare qua, venire qua, sono veramente commosso. In realtà sono anche commosso perché vedo che molte persone sono fermate sabato sera alle 18 a sentire Domingo Paola che parla dell'algebra come strumento di pensiero. Quindi sono molto preoccupato, ve lo assicuro, e spero di non deludervi. L'intervento si struttura in questa maniera. Parliamo così, diciamo, io l'ho chiamato un insuccesso inatteso, quell'in tra parentesi, perché a mio avviso in realtà l'insuccesso dell'insegnamento dell'algebra, per quel che mi riguarda, è abbastanza atteso. Ci sono a mio avviso inopportunità didattiche nell'insegnamento dell'algebra oggi, con gli studenti di oggi, parlava poco prima il professor Guerraggio degli studenti che ci sono oggi nelle nostre scuole, e insomma, soprattutto in algebra, a mio avviso bisogna fare dei profondi cambiamenti, bisogna avere il coraggio di fare dei cambiamenti. Anche perché io sono convinto, perdonatemi, ma ci vuole molto più coraggio per continuare a insegnare come si insegnava una volta con gli studenti di oggi. Allora è chiaro che dopo questa primissima introduzione, dove vedremo anche qualche risultato delle prove nazionali, in quel bellissimo intervento di Simonetta Di Sieno prima, che ho apprezzato veramente tanto e lo metterei come introduzione di ogni volta che si parla degli insegnanti, che ci si riflette insieme, lo metterei come introduzione. Si diceva, naturalmente non ci buttiamo giù dalla finestra se succede qualcosa di brutto nelle prove Invalsi, giusto, però è bene riflettere che cosa ci dicono le prove Invalsi sull'insegnamento dell'algebra, soprattutto nel biennio. E allora dicevo, dopo questa breve introduzione, che fare? Qualche proposta per affrontare il problema. Proposte che sono fondate su quadri di riferimento in qualche maniera teorici, cioè di chi si occupa in ricerca didattica. Mi sembra corretto presentare quelle proposte che non mie personali, in ogni caso le condivido. E poi, ma proprio due minuti di conclusione, su una riflessione personale del perché di questo successo atteso. Allora, prassi didattica, ecco, qui posso sbagliare perché prassi didattica è chiaro che ciascuno di noi ha un osservatorio piuttosto particolare. Però ricerca didattica, studi internazionali, valutazioni internazionali e nazionali ci suggeriscono che c'è qualche problema nell'insegnamento dell'algebra. Qualche problema c'è. Le cose non funzionano bene. Vediamo proprio dalle prove nazionali qualche cosa sulle prove Invalsi. Il livello L10 è quello della scuola secondaria di secondo grado, lo sappiamo tutti quanti. L'ho intitolato Dare senso a una formula. Guardate gli studenti dopo due anni di apprendimento, addestramento all'algebra come linguaggio, come tecniche di calcolo simbolico, di fronte a una domanda di questo tipo: nell'insieme dei numeri reali la disequazione x2 più 1 maggiore o uguale a 0 è verificata solo per x maggiore o uguale a 0, eccetera, eccetera, lo potete leggere. Guardate come rispondono. A livello nazionale solamente il 37,7% rispondono correttamente. Questa non è una disequazione di secondo grado, vabbè sì, la è. Ma insomma si può rispondere indipendentemente dal fatto di avere delle tecniche, basta ragionare un attimo. Gli studenti del liceo scientifico non vanno molto meglio, meno di uno su due risponde correttamente. C'è qualcosa che non va. Ne vediamo ancora qualcuno. Lorenzo afferma la disequazione un mezzo x minore di x è soddisfatta per ogni numero reale x. Lorenzo ha ragione? Il 18,1%, meno di due studenti su 5, risponde correttamente. E nei licei scientifici meno di uno su tre. Licei scientifici, abbiate pazienza. C'è qualcosa che non funziona. Anche qua basta un controesempio, basta ragionare un attimo. Dove è finito il pensiero dello studente? Dobbiamo aiutare gli studenti a pensare, a ragionare criticamente, a pensare a quello che stanno facendo. Non fare degli studenti che mettono in atto delle procedure senza rendersi conto di quello che stanno facendo, perché altrimenti abbiamo una grossa responsabilità. Si parla spesso di educazione alla cittadinanza. Il cittadino deve pensare, deve riflettere su quello che sta facendo. Guardate questo, l'espressione alla 43 più alla 44 uguale a. Anche questo, ma basta pensare un attimo, ma non dico le proprietà delle potenze, ci mancherebbe. Tra l'altro si può provare, si fa la proprietà distributiva, si vede, ma solamente agli ordini di grandezza, eppure di nuovo qua un disastro completo. Dopo quanti esercizi? Gli insegnanti spesso si lamentano, ci sono pochi esercizi sui libri di testo. Qualcuno diceva, prima stava parlando dei libri di testo che sono sulle spalle, che gravano sulle nostre spalle, sulle spalle degli studenti, gravano su tante cose degli studenti questi libri di testo. Sembra che non aiutino niente, tutto questo addestramento terribile che si fa, inopportunità didattiche. So già che qualcuno di voi mi sta guardando con molto sospetto. Sono assolutamente disponibile a confrontarmi anche fisicamente con voi, a aspettare i pomodori alla fine, fatelo, quindi ci mancherebbe, vi lascerò spazio per ribattere perché è giusto che sia, io abbiate pazienza, uso anche un pochino di provocazione, sono molto però rispettoso del ruolo che hanno gli insegnanti e anche degli insegnanti che la pensano in maniera completamente diversa da me. Sono molto rispettoso perché ho molto rispetto, diciamo, per questi insegnanti, perché tra l'altro a volte riescono, io me ne rendo conto, ho dei colleghi con i quali abbiamo una profonda diversità di vedute, a volte riescono, nonostante facciano fare quelle cose, io non so come facciano, a ottenere degli ottimi risultati. Questo a me stupisce, però lo dico senza ironia, ho veramente chapeau a questi, io non ce la farei proprio. Ma andiamo avanti, questo è interessante. Se invece si usano i numeri, qui va ancora peggio. Ma è pazzesco, no, questo? Perché l'ordine di grandezza, ma com'è possibile dire che adesso io qua non riesco a leggere, ma mi sembra che c'è un affare del tipo 10 alla, chissà, 10 alla 50 più 10 alla 48, ma come fa a venire 10 alla 98? Com'è possibile che venga questo? Basta ragionare un attimo sugli ordini di grandezza. Eppure disastro completo. Disastro completo sul mettere in formula. Una sorgente di montagna alimenta continuativamente un serbatoio con 5 metri cubi d'acqua ogni settimana. Oggi il serbatoio contiene 100 metri cubi d'acqua e il villaggio inizia a prelevare 7 metri cubi d'acqua alla settimana. Completa la seguente tabella e lì la fanno. Scrivi un'espressione, guardate, questa espressione è n uguale 100 meno 7t, perché ogni volta levano ogni settimana. Cosa ci vorrà completare questa espressione dopo che si sono fatti 1000-2000, perché nei libri ce ne sono 11.000 esercizi. 1000-2000 esercizi di quel tipo, disastro completo, il 23,9% nei licei, il 16,4% in Italia è in grado di completare quell'espressione, di scrivere una semplice formula. Ma questo vuol dire che non funziona l'insegnamento dell'algebra. Poi ci mancherebbe, possiamo anche dire che le prove invalsi sono poco adatte, che non so, che gli studenti non si impegnano, abbiamo uno strumento per poter fare un confronto a livello nazionale, cerchiamo di farli impegnare questi studenti. Se dipendesse solo da quello, facciamo loro capire che potrebbero darci delle risposte molto più interessanti se si impegnassero. Ma io non penso che sia così, perché questi dati sono fatti sul campione, sono classi che in qualche maniera vengono seguite con molta attenzione. Comunque, qui, Uno dei seguenti grafici rappresenta la funzione definita da y uguale 1 meno 4x nell'insieme dei numeri reali. Quale? C'è il concetto di pendenza. Il concetto di pendenza, più bello di quello di coefficiente angolare, io userei pendenza in maniera tale che sia più generale, è quando si usano diagrammi di spazio tempo, posizione tempo, quando si usano diagrammi di velocità e tempo, si usano gli euro al chilogrammo, non ha molto senso parlare di coefficiente angolare, non ha per niente senso parlare di coefficiente angolare. La pendenza è un concetto fondamentale, diciamo che su quello ci si può fondare tutto quanto un corso di matematica, e gli studenti non ce l'hanno, un disastro completo. 40,3% di studenti che risponde in maniera corretta. E alla scuola media? Perché queste erano le prove di L10, dopo 2 anni di addestramento all'algebra. A scuola media rispondono meglio. A questa domanda c'è da completare una tabella, in genere vanno bene come quelli della scuola. Certo, qui non c'è da scrivere, c'è da riconoscere, ma è anche vero che sono 2 anni prima, dove non hanno avuto tutto quel addestramento, apprendimento all'algebra. E le risposte sono assolutamente soddisfacenti, 90,1%, 85% di studenti che rispondono correttamente. È un numero dispari, sempre a scuola media, maggiore di 3. Quale delle seguenti espressioni rappresenta il numero dispari successivo di A? Rispondono bene gli studenti, 70,8%. Cioè nella scuola media le cose vanno bene, vanno benino. Sì, forse sono più motivati perché ce l'hanno all'esame e quindi in qualche modo è probabile che sia anche questo, è probabile, ma non sarà solo questo, non è possibile che sia solo questo. Paolo acquista una tessera che gli consente di andare sempre a scuola media, questa volta di nuovo devono riconoscere fra diverse formule quella corretta, il 62,5%, è vero, anche qua riconoscono, non devono scrivere, però il fatto che le prove invalse ci dicono che gli studenti trovano difficoltà a scrivere, a mettere in formula, dovrebbe suggerirci forse di lavorare soprattutto su mettere in formula, su far produrre espressione agli studenti e non solamente far fare calcoli, tecniche del calcolo algebrico. L'algebra e l'argomentazione. Vado un pochino più velocemente perché vorrei farvi vedere anche delle altre riflessioni, si diceva della ricerca didattica, perché qui è la parte, come dire, critica, la critica distruttiva se vogliamo, e poi sarebbe anche bello riflettere un pochino insieme sul che cosa è possibile fare. Però anche qua le cose non funzionano bene, gli studenti di scuola secondaria di secondo grado hanno grossissime difficoltà, solamente mi pare che sia un 20,2% risponde correttamente al fatto di dimostra che in sostanza N3 meno n è uguale a n meno 1 per n più 1. Sì, c'è un po' da scrivere, è vero, c'è un po' da scrivere, ma forse è il discorso dimostra che. Cosa vuol dire in algebra dimostrare? Lo studente la capisce questa? Forse non capisce cosa vuol dire dimostrare in algebra. Se ci fosse stato scritto calcola, probabilmente molti studenti in più avrebbero risposto. E invece nella scuola media, sull'algebra e argomentazione, le cose vanno notevolmente meglio, un 60% di studenti riesce a dare una risposta a una domanda di questo tipo. Queste cose le potete vedere con tutta tranquillità collegandovi al sito dell'Invalsi, che è un po', come dire, un po' confuso, non è facilissimo girarci, navigarci, però insomma con un pochino di pazienza si riescono a scaricare queste cose e a riflettere su questi risultati. Può essere molto utile rifletterci anche con gli studenti, non solamente tra colleghi. Ecco, sembra quindi che le competenze legate all'algebra come strumento di rappresentazione, di generalizzazione, di giustificazione, non come strumento di calcolo sintattico, senza pensare, sembrano decadere o comunque non avanzare in maniera significativa nel tempo. Perché e che cosa fare? Beh, tanti hanno parlato di, diciamo, algebra come strumento di pensiero. Io ho utilizzato il termine didattica sensata dell'algebra, so che qualche collega si è nervosito per questo termine sensata, dava fastidio. In realtà io lo utilizzo con una triplice accezione, diciamo sensata in maniera tale che sia anche collegato a qualcosa di sensibile, a rappresentazioni significative, che sia però guidata dall'intelligenza, da un sapere teorico, e che sia ragionevole, cioè compatibile col contesto in cui si lavora. Ma soprattutto appunto l'algebra come strumento di pensiero, questo è tratto dalle indicazioni, non dalle indicazioni, dal lavoro della commissione UMI in matematica 2001-2002-2003, se vi ricordate. Il problema è quello di sviluppare un'opportuna didattica in cui gli allievi arrivino a diventare padroni del senso dei simboli che usano, evitando il semplice addestramento per memorizzare regole e meccanismi formali. Il semplice addestramento, non basta quello. Il quale favorisce invece l'idea che il senso di una formula e delle trasformazioni su di esse consista solamente nella sua struttura sintattica. Il problema ovviamente va studiato da diversi aspetti. Queste sono le indicazioni, ripeto, della ricerca didattica. Da un punto di vista epistemologico, c'è una dialettica, se volete, tra gli algoritmi, non so, e le strutture, se vogliamo, i processi computazionali, gli oggetti astratti. Da un punto di vista cognitivo, Anna Sfarfa, qui ovviamente riassumiamo in maniera incredibile, andiamo proprio a volo così, ma Anna Sfarfa ha un'analisi a mio avviso molto 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 interessante. Lei parla delle fasi di interiorizzazione di un concetto, quando in sostanza si impara a lavorare magari algoritmicamente su qualcosa, pensate al concetto di funzione e io costruisco una tabella, riesco a fare una tabella, e poi una fase di condensazione dove invece inizio in qualche maniera a vedere, che ne so, la relazione input-output, e poi una fase di reificazione dove invece la funzione viene presa addirittura come oggetto matematico, faccio composizione sulle funzioni, ne penso alle sue proprietà, lo vedo in sostanza come un vero e proprio oggetto matematico. E poi da un punto di vista didattico, quali sono le opportune strategie? Ferdinando Zazzarello parla di apprendistato cognitivo. L'apprendistato cognitivo in sostanza è diverso dall'apprendistato pratico. L'apprendistato pratico si impara essenzialmente per imitazione, per vedere quello che si fa. Nell'apprendistato cognitivo si impara per imitazione anche dell'esperto, ma si impara anche lavorando con gli altri apprendisti, si impara quando l'esperto in qualche maniera mette a disposizione dello studente quelle che si chiamano le lenti della teoria, gli occhi con cui vedere le cose. E poi, ne abbiamo parlato, il laboratorio di matematica. È vero che non è semplice a volte lavorare nel classe, io lavoro in un liceo, prima liceo scientifico sportivo, con 31 studenti. Vedete che liceo scientifico sportivo nell'immaginario collettivo è quello dove si va per fare dello sport, non per fare matematica, con 31 studenti, non è semplice, però si possono fare attività laboratoriali anche lì, perché si ha la fortuna di avere le classi per un buon numero di ore. Molto più difficile ovviamente per chi insegna nei trienni dei licei, come si dice, degli altri licei, scienze umane, linguistici, artistici, con 2 ore alla settimana non si ha nemmeno il polso della classe, altro che fare laboratorio di matematica. Ma dove si hanno un pochino di ore si deve fare. È proprio il modo in cui gli studenti possono in qualche maniera costruire significati. Il laboratorio di matematica in sostanza è un ambiente, non è poi diciamo un'aula fisica, ma un ambiente che è caratterizzata da 2 aspetti. L'uso degli strumenti come mediatori nei processi di acquisizione di significato, e dalle interazioni sociali, con l'esperto e con i pari, con gli altri apprendisti. Ecco, questo è un elenco di abilità, poi vediamo qualche esempio specifico, perché di solito quando si leggono queste cose dopo un po' si prende un po' di mal di pancia, dice ma allora che cosa faccio? Poi vediamo qualche esempio specifico. Queste sono un elenco di abilità che sono indice di una buona padronanza dell'algebra come strumento di pensiero. Essere capaci di gestire la tensione fra la trasparenza di un simbolo e la capacità di essere manipolato, lo vedremo fra poco un esempio. Se io voglio indicare un numero dispari, la trasparenza del simbolo è di, certo che è trasparente, mi richiama immediatamente il numero dispari. Ma se voglio manipolarlo bene, forse mi conviene usare 2n più 1, 2n meno 1, e non è banale il passaggio dall'uno all'altro. Bisogna lavorarci su questi aspetti, non basta fare 200 calcoli per imparare a utilizzare, a gestire la tensione fra la trasparenza di un simbolo e la sua capacità di essere manipolato. Sapere quando utilizzare la funzione algoritmica, sintattica, quella che io chiamo la bestia del calcolo, non ci si pensa e si va avanti, si calcola, è anche bene avere qualche capacità in cui non mi devo fermare a pensare a quello che sto facendo. Ci sono momenti di questo tipo, ma ci sono altri in cui devo invece usare la funzione simbolica, il significato. Per esempio, quando voglio rappresentare un determinato fenomeno, nella prova invalsi dovevo scrivere 100 meno 7t, dovevo riuscire a capire quello che stavo modellizzando. una cosa semplicissima, eppure non riesco. Trasformare formule in altre di significato equivalente, ma di senso non equivalente. Pensate per esempio a n al quadrato più n. Beh, n al quadrato più n può essere pensato come la somma di un quadrato e di un numero col suo quadrato, ma si può scrivere anche come n per n più 1. Hanno esattamente lo stesso significato. Se mettete i numeri dentro, ottenete gli stessi output. Però n per n più 1 è il prodotto, se pensiamo a n come un 1 naturale, di due numeri naturali consecutivi. E forse è più semplice, se voglio dimostrare che in ogni caso otterrò un numero pari, pensare a questo secondo senso. Quindi trasformare la formula n al quadrato più n perché magari voglio dimostrare che ottengo sempre un numero pari. Ovviamente si può fare anche in un'altra maniera, però. Scegliere opportunamente i simboli, mettere in formula. Sono tutte cose importantissime, ma gli esercizi che in genere si fanno, che si trovano sui libri di testo, hanno poco a che fare con questo. Controllare ed esercitare la manipolazione formale in modo flessibile, finalizzandola all'obiettivo da raggiungere. Devo dimostrare, devo generalizzare, devo risolvere un problema. È chiaro che a seconda della finalità che io ho, devo scegliere strade differenti magari, devo utilizzare delle trasformazioni differenti. E poi questo, riconoscere il diverso statuto delle lettere in una formula. Pensate, y uguale px più q. Sono quattro lettere. Che cosa sono per gli studenti? Riescono a capire che possono significare cose profondamente differenti, che p e q, forse se io penso a questa come una funzione lineare, che p e q, modificando p e q, immaginate uno slider con GeoGebra, cambiano le rette, cambia la pendenza, cambia l'intercetta. Ecco il ruolo dei parametri e il manipolatore, in questo caso grafico simbolico, GeoGebra, che mi dà la possibilità, lo strumento, che mi dà la possibilità di vedere la differenza fra le lettere P e Q e quella XY, perché se io cambio XY è un punto che si muove su una stessa retta. E per gli studenti quelle quattro lettere probabilmente sono la stessa cosa, ma non hanno tutti i torti, eh? Se non riescono ad avere, come dire, un ostensivo che può essere fornito dai software di manipolazione grafico-simbolica, difficilmente riusciranno a capire la differenza fra il ruolo di X e Y e quella di P e Q. Ancora una slide sulle indicazioni didattiche, poi vediamo qualche esempio e le conclusioni finali e poi la palla ripassa a voi e tiratela anche forte, mi raccomando. Indicazioni didattiche, cercare di equilibrare la richiesta di trasformazioni sintattiche di espressione algebrica che è tipica, questa è una frase di Ferdinando Arzanello, io la condivido, però è tipica della prassi didattica. Almeno a vedere quelli che sono i libri più adottati, sembra che questa sia tipica della prassi didattica, con la richiesta equilibrare, non si dice di evitare del tutto una cosa, equilibrarla con la produzione di espressioni e la loro successiva interpretazione. Forse saranno in grado di scrivere una formula, sapendo quello che stanno scrivendo. Equilibrare la direzione flessibile orientata a uno scopo, per esempio per dimostrare, per modellizzare, per generalizzare, per risolvere problemi, questa è l'algebra, con la semplificazione meccanica di espressioni. Ecco, nella prassi didattica è non equilibrata, a mio avviso. La didattica laboratoriale, questa è un'altra indicazione didattica, e alcuni esempi. Che cosa si può dire rispetto alla divisibilità della somma di due numeri dispari consecutivi? Beh, qualche studente inizierà con delle verifiche empiriche, metterà dentro dei numeri, interessante, perché magari qualcuno scrive 5 più 15 e non ha capito, qualcuno scrive 2 più 3 non ha capito proprio niente, magari qualcuno scrive 7 più 9, 11 più, e beh, intanto si accorge di qualcosa magari. Poi ci sono alcuni studenti che indicano il numero dispari con D, qualcuno scrive D più D, però anche qua c'è qualcosa che non funziona, sono due numeri dispari consecutivi, qualche altro scrive D più 2, beh hanno capito bene, però quello che dicono che è un numero pari, che tra l'altro è corretto, ci mancherebbe, la somma di due numeri dispari consecutivi è un numero pari, ma non riescono probabilmente ad apprezzare qualcosa in più, non è solamente un numero pari, si può dire forse qualcosa in più che è un multiplo di 4, beh, basta scriverli in questa maniera. È molto difficile riuscire a scrivere un numero dispari come 2n-1 e 2n-1? Non è banale. Per uno studente di 14 anni che inizia non è banale. Però ci può arrivare. insieme all'insegnante, ci si può fare, e quindi si può vedere che in questo caso l'algebra come strumento di pensiero mi porta subito a immaginare, a vederlo che è un multiplo di 4, basta applicare la proprietà distributiva e pensare ai multipli. Qualche studente riesce a dire è il doppio del numero pari che sta in mezzo, che a mio avviso è splendido, splendido, non c'è bisogno del linguaggio algebrico. Lì c'è un'idea molto chiara della retta numerica, forse esperienze fatte nella scuola elementare, che molto spesso se ne fanno, con le conte e quindi con la regolarità del frame pari, dispari, multipli, molto interessante. E intanto si vede gli studenti quali tipi di strategie utilizzano e si discute insieme di queste strategie, dell'efficacia di certe strategie. Per questo problema, per esempio, il doppio di un numero pari che sta in mezzo è estremamente efficace, sintetica, chiara, magari non viene in mente a tutti. Beh, gli altri utilizzeranno lo strumento dell'algebra che aiuta a pensare. Si considera un rettangolo, fatelo con i vostri studenti, lo faccio spesso con i miei, che accade alla sua area se un lato diminuisce del 10% e l'altro aumenta del 10%? La risposta è rimane invariata, ma è chiaro, per gli studenti rimane invariata. Qualche studente in gamma cosa fa? Mette dei numeri, è bravissimo, se fai bene i calcoli si accorge che diminuisce, però nel labirinto numerico, quello che Gabriele Lorli chiama il labirinto del concreto, ci si perde. Non si riesce a capire perché diminuisce, poi diminuirà sempre o saranno dei casi, avrò preso solamente quegli esempi che mi fa diminuire. Ecco, qui far vedere come è il potente strumento algebrico che ci aiuta. Eh sì, perché se un lato, chiamiamolo A, la base, aumenta del 10%, passa da A, e anche qui, invece che dire A più 0,1A, usiamo la notazione moltiplicativa che ci aiuta poi ad affrontare meglio i problemi sulle percentuali, i problemi in cui c'è una successiva, diciamo, di aumento o diminuzione percentuali, passa da A a 1,1A. B diminuisce del 10%, passa da B a 0,9B, ma allora l'area passa da A per B a 0,99A per B. E qui è la potenza del linguaggio dell'algebra. Non servono 200 verifiche numeriche, qui ci fa capire in un attimo è la potenza sintetica del formalismo algebrico. Capiamo questo. Si capisce se facciamo 40-50 espressioni con prodotti notevoli e così via? Sono così importanti? È così importante che uno studente sappia diventare bravo a scomporre in fattori? O forse è più importante che sappia utilizzare il linguaggio dell'algebra per conseguire uno scopo, per riuscire a capire, a rappresentare bene una situazione e a risolvere un problema? Che cosa si può dire? Mica sempre funziona bene il linguaggio dell'algebra, c'è qualche volta che non funziona bene. Che cosa si può dire del prodotto di 3 numeri naturali consecutivi? Limiti e potenzialità degli strumenti, sarebbe sempre bene farli vedere. Beh, se si fanno i calcoli viene la terza meno n, poi sì, vabbè, se abbiamo il principio di induzione lo facciamo, ma a livello di studenti del primo anno? Rimangono lì, cosa posso dire? Faccio delle prove, sì, magari mi accorgo che viene sempre un multiplo di 6, ma qui mi aiuta molto di più la regolarità della retta numerica. Fra 3 numeri naturali consecutivi c'è sicuramente un multiplo di 3, se io riesco a capire come sono fatti i numeri, e c'è sicuramente un numero pari, 3 numeri naturali consecutivi, quindi il prodotto è sicuramente divisibile per 6. Qui non c'è niente di linguaggio algebrico, c'è la regolarità della struttura numerica. Bene, in questo caso ho trovato uno strumento più efficace. Il linguaggio dell'algebra in qualche maniera mi portava a infognarmi in qualcosa che, da cui poi non riuscivo a uscire. Vediamone anche i limiti. Vi ricordate quel discorso differenti sensi e stesso significato? Considera il predecessore di un quadrato di un numero dispari. Il predecessore del quadrato di un numero dispari, che cosa si può dire sulla sua divisibilità? Beh, il predecessore del quadrato di un numero dispari è questo oggetto. Questo oggetto si può scrivere così se si lavora, se si elabora, ma si può scrivere anche in questa maniera. Nel secondo caso è immediato con un multiplo di 8, immediato. L'algebra come strumento per dimostrare, per capire le cose, per osservare regolarità. Perché non è interessante questo? Perché ci si perde così poco tempo? Ci si dedica poco tempo a queste cose? Perché si dedica molto più tempo alla, diciamo, manipolazione sintattica di espressioni? Si parla spesso nelle indicazioni, lo si dice, della necessità di educare, diciamo, di aiutare i ragazzi ad acquisire quelle competenze di cittadinanza, esercizio del pensiero critico. Ma tutte quelle cose di addestramento meccanico davvero aiutano il pensiero critico? Questo è Bruno De Finetti. Bruno De Finetti è stato presidente della Matesis, matematico di grandissimo matematico, ma anche una persona che si è occupato di didattica. Da un suo punto di vista, ha detto delle cose molto interessanti. Lumi ripubblicherà, penso, fra poco, un libro che è Il saper vedere in matematica. Splendido, ricco di esempi, alcuni difficili, altri come questo che invece possono essere proposti nelle classi, nelle nostre classi. Quanto vale la somma dei primi due numeri naturali maggiori di zero, dei primi tre, dei primi quattro, quanto vale la somma dei primi 100 numeri naturali maggiori di zero? Il piccolo Gauss, se vi ricordate, cercate un modo di esprimere la somma dei primi n numeri naturali maggiori di zero e cercate di giustificare la vostra risposta. Quello che si raccomanda De Finetti è chiedere sempre il perché delle cose. Ecco, guardate come racconta De Finetti come si può affrontare il problema. Dice: la somma è 5050, perché accoppiando gli addendi primo e ultimo, 1 e 100, secondo e penultimo, 2 e 99 e poi 3 e 98, lo vedete anche il discorso delle esplorazioni numeriche, no? Lo ripercorre benissimo, e poi 49 e 52 e a 50 e 51. Cioè c'è un'idea anche di come in qualche maniera avviare lo studente a fare delle esplorazioni che siano anche significative, non meccatum. Prendo i primi 50 numeri e li metto tutti insieme. No, qui c'è una ricerca, una struttura nella ricerca. Se hanno 50 coppie, ciascuna fa somma 101. È lo stesso che se i 100 addendi avessero tutti il medesimo valore, 0,5 per eccetera. E dice: e saper vedere le cose semplici e degnarsi di rifletterci sopra è la cosa più importante. Tra l'altro poi De Finetti accompagna questo con una rappresentazione grafica e l'uso di diversi registri. Più utilizzo rappresentazioni diverse e più in qualche maniera riesco a entrare dentro i concetti. Pensate, i concetti matematici non sono mica come questi oggetti qua, ti sparo in testa un numero, ma sì, non mi fa niente. Senti che odore cattivo a sto numero, ma no, non cadono sotto i nostri sensi. Usiamo rappresentazioni, e se noi usiamo solamente una rappresentazione, privilegiamo, che ne so, l'aspetto, le rappresentazioni simboliche, oppure privilegiamo quelle grafiche, oppure privilegiamo quelle numeriche, che sono in genere rappresentazioni con cui si rappresentano oggetti matematici, se ne usiamo una in particolare, lo studente confonderà l'oggetto matematico con quella particolare rappresentazione e sarà una comprensione appiattita. Ecco, l'uso di diverse rappresentazioni per parlare degli oggetti matematici, per comprenderli. Naturalmente De Finetti non aveva non c'era Excel, ecco, dai, noi nelle classi ce l'abbiamo, e quei tempi non ce l'avevano. Bene, si può benissimo costruire un foglio Excel, vedere che cosa accade. Come faccio a costruire un foglio Excel in maniera tale da avere la somma dei primi n numeri naturali, con n ovviamente uguale a 20, 30, 40, 50? Beh, se voi pensate alla formula che dovete inserire in una determinata cella, che è in sostanza uguale B1 più A2, dove in A2 è inserito il numero naturale, in B1 c'è la somma dei primi, e questa corrisponde esattamente a questa definizione ricorsiva. In realtà con Excel poi usate l'iterazione, cioè non c'è bisogno di mantenere a memoria, qui c'è la ricorsione. E certo, questa qui è un obiettivo, tra l'altro, mica banale da raggiungere, eppure direi di buona importanza come rappresentazione di certi oggetti. Il passo base e la formula induttiva, e il passo induttivo. Naturalmente, se si fa apprendere agli studenti un po' di tecniche, per esempio l'uso delle differenze finite, differenze prime e differenze seconde, si scopre che le differenze prime crescono linearmente, ma se le differenze prime crescono linearmente e le differenze seconde sono costanti, quella formula, la somma dei primi n numeri naturali, è una funzione quadratica, dipende quadraticamente da n. Ma se dipende quadraticamente da n, allora mi bastano tre punti in sostanza per determinarli. E allora posso trovare questa formula. Ecco un altro modo, perché il piccolo Gauss era il piccolo Gauss e i nostri piccoli studenti non sono piccoli Gauss. Quindi possono capire come Gauss è arrivato, difficilmente ci arrivano da soli. Ma questa invece è una tecnica che utilizza un pochino di manipolazioni simboliche per arrivare alla risposta. È chiaro che a questo punto come diceva De Finetti, ma perché è così? Dove quel perché vuol dire dimostra che è così, e cioè precisa la nozione di conseguenza logica che c'è tra le cose che hai posto a fondamento della tua teoria e in qualche maniera quello che stai. E qui anche come sfida, perché no, far capire che quando io ho visto che c'è una formula che funziona per un certo numero naturale, poi passa al successivo e poi funziona per il successivo, mi piacerebbe poter dire che vale per tutti i numeri naturali. È un primo approccio al principio di induzione. Si può fare molto presto, si possono fare cose anche raffinate per studenti di un biennio. Non è importante che tutti capiscano, anche perché quando si fanno tutte quelle espressioni, che cosa stanno capendo gli studenti? Ecco, i laboratori di matematica come Bottega Artigiana, ho ancora 5 minuti, 10? Sì? Perfetto. La fatica, ma non la noia, questa è una cosa importante. È lo stesso, si parlava prima della fatica dell'insegnante. Sì, soprattutto se uno ha 33 studenti in classe fa fatica. Però la cosa splendida è che non ci si annoia. Abbiamo la fortuna di fare un lavoro in cui si fa molta fatica. Certo, lo posso dire a voi che siete qua alle 18 di sabato sera, magari non tutti i colleghi sono contenti, sono convinti di questo. Io sono profondamente convinto che la fatica ci sia, ma la noia difficilmente. Quindi è un lavoro splendido questo. Siamo molto fortunati. Nel laboratorio di matematica gli studenti, come dire, sperimentano la fatica, ma possibilmente non la noia. Gli strumenti sono fondamentali nel laboratorio di matematica. Gli strumenti come strumento di acquisizione di conoscenza, come mediatori nei processi di acquisizione di conoscenza. Pensate il concetto di circonferenza per un bambino della scuola elementare. Io posso dirgli, io maestro gli dico: la circonferenza è l'insieme dei punti che hanno la stessa distanza dal centro. Bambino va a casa, cosa hai fatto oggi? La circonferenza è l'insieme dei punti che hanno la stessa distanza dal centro. Esorcista, perché è indemoniato, è indemoniato. E però il bambino che ripete questo, che lo ripete senza chiaramente aver capito quello che sta dicendo, e inizierà, non dico a odiare, perché i bambini sono bravi, sono molto buoni, eccetera, qualcuno magari odia anche, ma qualcuno dice, si chiede: ma che strana questa maestra, questo maestro, che mi fa dire delle cose senza senso. Che brutta la lingua italiana, che mi fa parlare senza che io capisca quello che sto dicendo. E invece mettiamone in un laboratorio col compasso. Si costruisce 30 circonferenze, pianta la punta metallica, lo stensivo per il centro, apre il compasso, lo stensivo per il raggio e le traccia. A quel punto ha capito cos'è una circonferenza, certo che non lo sa dire. E la scuola fa questo, gli presta le parole. Le definizioni sono un processo lungo. Si arriva alla definizione quando si sono capite le cose, non prima. Allora a quel punto, quando l'ha capito cos'è, gli si dirà: è l'insieme dei punti che hanno la stessa distanza dal centro. Se ho usato il compasso, se ho usato le mascherine, gli dirò che invece è una linea a curvatura costante, non lo so. Il sapere istituzionale sull'argomento, la problematica storica epistemologica è fondamentale nel laboratorio. Devo capire che cosa sto facendo io insegnante, l'attenzione agli aspetti cognitivi, le difficoltà che hanno gli studenti, quindi affrontare i problemi da un punto di vista cognitivo, epistemologico, quindi didattico. Le indicazioni curricolari non dobbiamo dimenticarle, potranno non piacerci, potranno, qualcuno dice che sono scritte male, che sono vaghe, che c'è troppa roba, qualcuno dice che c'è poca, ognuno dice, ma su quello è la nostra Bibbia, la nostra Costituzione, quello dobbiamo fare, non quello che abbiamo in testa noi. Le attività e la didattica lunga, meno male che ormai non si parla più di didattica breve, ma c'è stato un tempo in cui la didattica breve aveva tante persone che la seguivano, mattoncini, come li chiamavano, i cosy learning, gli object learning, che cose terribili. Il perché, chiedere sempre perché, sistematicamente colpire ai fianchi gli studenti, spiega perché e che cosa accadrebbe se cambiasse qualcosa. Questo è il laboratorio di matematica, si può fare ovunque, si può fare non necessariamente in laboratorio, e ci sono tanti esempi di didattica laboratoriale, tantissimi che si possono trovare. Sentivo adesso di questo bellissimo progetto di lavoro in rete, può essere un ottimo, diciamo, ambiente nel quale si continui un discorso che tra l'altro è iniziato con il progetto Mattabel, è iniziato con quello, dove c'erano attività sia in rete sia c'erano finanziamenti, tutto, qualcosa serve, qualcosa lascia poi. Ecco, la parte finale, tutto questo che vi ho detto discende da alcune convinzioni che ho maturato, che ho fatto mio, di cui sono profondamente convinto, che sono pronto a sostenere, ma con molta, ripeto, rispetto per chi la pensa in maniera diversa da me. Primo, questa è la matematica del cittadino, che non è un progetto giacobino di, no, è semplicemente dire aiutiamo gli studenti a acquisire quelle competenze che servono a loro per partecipare attivamente in maniera informata alle scelte della vita pubblica, in maniera critica. La formazione del curriculum scolastico, è tratto dal materiale UMI, non può prescindere da considerare sia la funzione strumentale sia la funzione culturale della matematica, strumento essenziale per una comprensione quantitativa della realtà da un lato e dall'altro un sapere logicamente coerente e sistematico, caratterizzato da una forte unità culturale. Entrambi gli aspetti sono importanti, sia la funzione strumentale sia la funzione culturale, non possono essere trascurati, entrambi gli aspetti. Questo, ma qual è davvero il compito dell'azione didattica, il compito degli insegnanti? Io penso che uno dei compiti più importanti sia proprio questo, favorire il passaggio da una conoscenza, chiamiamola tacita, inconsapevole, implicita, so come fare una cosa, ma non so perché si fa così, perché la faccio. Passare da queste forme, che gli studenti arrivano alla scuola elementare che sanno fare tante cose, alla scuola dell'infanzia sanno fare tante cose. Sicuramente alla scuola secondaria di primo e di secondo grado sanno fare tantissime cose. Bene, prendere queste cose che sanno fare e renderli consapevoli di quello che sanno. Questo è un punto fondamentale. Questo vuol dire il ruolo e la funzione del sapere teorico, perché io rispondo a domande perché, quando ho una teoria a disposizione, ma non è banale. Avere una teoria a disposizione vuol dire prima avere un insieme di fatti che sono in qualche maniera collegati fra loro e poi sentire il bisogno di metterli in ordine, di usarne alcuni per ricavarne altri. Questo è un punto fondamentale. Questo è un altro punto estremamente delicato. La scuola non può, la scuola tra l'altro del biennio, la scuola secondaria e secondo grado, che è scuola dell'obbligo, non può essere selettiva. Però attenzione, ci sono due forme di selezione. Una è quella esplicita, che boccia, manda fuori dal sistema, espelle dal sistema. Non si può fare, ma non si può nemmeno fare selezione tacita, nascosta, implicita, mandare avanti sempre e comunque, anche se non sono assolutamente in grado di procedere. Sono entrambe due forme di selezione. Forse la seconda ancora, perché è larvata, sotterranea, non si prende la responsabilità, ancora peggiore la seconda. Mando avanti, ci sarà qualcun altro che poi ci penserà. Ecco, non possiamo fare né l'una né l'altra, e questa è la grossa sfida dell'insegnante. Questa è, diciamo, l'origine di molte tensioni, di molta insicurezza, di insoddisfazione, perché richiede grande senso di responsabilità, assunzione di responsabilità, modificare le cose perché abbiamo di fronte ragazzi diversi da quelli di una volta. Era molto semplice, una volta si diceva scolarizzare, guardate che anche il termine, scolarizzare lo studente, selezionarlo. Non è più possibile, si parla di cose diverse, educazione alla cittadinanza, formazione, e questa è la grossa sfida che abbiamo, però è il nostro compito, non di altri. Quindi io dico che per svolgere oggi la professione docente è necessario, insieme a un costante e moderato esercizio critico della ragione, anche, come dire, un meditato, non moderato, anzi fortissimo, ma meditato, ottimismo della volontà. Ce la possiamo fare. Ce la facciamo sicuramente. Questo è il primo compito che abbiamo, indipendentemente da quello che localmente succede. Tanto lo sappiamo benissimo, noi che insegniamo analisi sappiamo che la visione locale a volte dà delle idee differenti. Quindi localmente magari non ce la stiamo facendo, non c'è problema, dobbiamo essere ottimisti, ce la faremo. Questo è assolutamente importante. E adesso l'ultima slide, no, penultima, perché poi volevo lasciare la parola a persone che sono più importanti, molto più importanti di me. Una spiegazione personale del perché di un successo atteso per me e inatteso per altri è questa. È un libro di testo ormai fuori commercio, quindi possiamo. Però non è che quelli che. Diciamo che rappresenta. Notate che a un certo punto c'è, al numero 22, la risposta dice: espressione priva di senso, perché? Mio figlio, che aveva questo testo, mi ha detto: papà, ma le altre? Il problema è questo, è l'addestramento imposto. Io non dico che non ci voglia addestramento, eh? Poi facciamo parlare qualche personaggio che ci convincerà ancora di più. Ma il problema è che l'attività di addestramento deve essere consapevole. Se è consapevole va benissimo. Io ho capito le cose, adesso mi voglio addestrare per superare, per entrare in una prestigiosa università, perché voglio prendere 10. Lo faccio, consapevole di quello che sto facendo. Non devo essere, però non mi devo imporre l'addestramento come se fosse un mulo o un cavallo. Non serve a niente. Peggio ancora, faccio un disadattato. Questo è un grande Jacques Brel, un uomo di teatro incredibile. Bastava che muovesse le mani e si capiva già tutto. E Jacques Brel ci fa riflettere, ci sta dicendo che per creare delle canzoni è più importante il sudore, la fatica, che l'ispirazione. 1% di ispirazione e 99% di fatica. Beh, forse nella matematica le cose possono essere percentuali un pochino diverse, ma certamente ci vuole tanta fatica. In qualche maniera Jacques Brel ci avvisa, se voglio fare delle produzioni interessanti che funzionino bene, ci vuole tanta fatica. Non è solamente creatività, ognuno dice quello che vuole, ci vuole sudore. Bene, bene. Ma queste ve le lascio leggere. Una è, dai, facciamo la separazione delle due culture. Un umanista è un matematico. Danilo Dolci. È bellissima questa, io la faccio sempre tenere in classe ai miei studenti. C'è chi educa guidando gli altri come cavalli passo per passo, e forse c'è chi si sente soddisfatto quando è così guidato, perché tanti studenti sono contenti e non aspettano altro. Anzi, a volte i genitori, ma quando è che inizia a fare un po' di matematica come si deve, no? Ecco. C'è chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto a ogni sviluppo, ma tentando di essere franco dall'altro come a sé, e finisce molto bene, dice: ciascuno cresce solo se sognato, Danilo Dolci. E l'altro è Bruno De Finetti. De Finetti si rivolgeva contro, la chiamava la trinomite, a quei tempi, quando c'erano gli esercizi di Tartivi. Io ne ho fatto tanti, esercizi di Tartivi. Posso credere una cosa senza capirla, è tutta questione di addestramento. Questa frase mi torna sempre in mente come una sensazione paurosa di sconforto, perché mi sembra esprime integralmente la fondamentale e chissà quanto eliminabile stortura che sta effettivamente, anche se non dichiaratamente, alla base di tutta l'imperversante concezione della didattica tradizionale. Abituare a imparare e credere senza capire. Terribile. Vi ringrazio e mi aspetto.
Domingo, grazie. Tocca a voi. Colpite ai fianchi e rilanciate la palla con forza. Domanda se ve ne so. Si tratta di raccogliere le ultime energie cerebrali che abbiamo.
Posso riprendere? Io credo che una conclusione migliore di quella di stasera non ci si potesse immaginare, perché ammette in evidenza qual è stato il filo di oggi, come l'ho colto io. Siamo partiti da una maestra che riesce a far ragionare i bimbetti su cose particolarmente raffinate. Siamo passati attraverso un'immagine della geometria come educazione al pensiero, nel senso di educazione sensata a leggere il mondo, e arriviamo ad uno strumento che non si presta benissimo nell'immaginario collettivo ad essere educazione al pensiero, ritrovando, secondo me, quello che è il senso del nostro lavoro, cioè quello che è l'accompagnare gli studenti perché siano il meglio che loro stessi possono essere. Io credo che la frase di Danilo Dolci accompagni tutti noi. La pedagogia che ci porta a dire a un ragazzo "io credo nella tua capacità di venirne fuori" è la pedagogia che ci permette di chiedergli tanta fatica. Nessuno, credo, si immagini di poter immaginare, bravo Gauss, senza fatica, ma la fanno se vogliono, se credono nelle cose che io gli propongo, se hanno una relazione con me di fiducia sul mio interesse alla loro riuscita. Io sono figlia di un professore di italiano che diceva bisognerebbe evitare di mandare i ragazzini a scuola, perché è meglio che non vadano a scuola. Questo insegnava al liceo italiano ed era bravo, amato dai suoi studenti, se non quando abbiamo qualcosa di molto bello da proporgli. Andare a scuola è un grosso regalo che facciamo come società a questi ragazzini. Il giorno che lo facciamo diventare una noia, come diceva lei prima, o semplicemente un'abitudine, veniamo da, almeno io vengo da una, come dire, un'educazione nella quale la scuola era l'educazione alla fabbrica, era l'educazione all'obbedire e combattere. Lei dice credere senza capire. Non possiamo permetterci di fare della matematica lo strumento per abituare le persone a credere senza capire o ad essere educate da cittadino dipendente. Ecco, io credo che la sua chiusura di stasera riprenda un po' questo filo su fronti molto diversi, ma ci dia la spinta per tenere duro. Ecco, la fatica è tanta, però questo lo sappia.
Altre domande? Vai, viene la voce.
Grazie. Io insegno alla scuola media. Mi piacerebbe che ci mettessimo un attimo dalla parte degli studenti. Quante ore al giorno facciamo fare agli studenti? Quanto tempo libero lasciamo? Quante cose chiediamo? E di tanto in tanto mi metto a pensare anche a cosa accadeva quando io frequentavo la scuola media. Mi chiedevano le stesse cose, nelle stesse quantità, oppure le richieste erano molto più modeste?
Grazie. Adesso arrivo a prenderlo.
Rispondo di qua,
ne ho
bene,
addirittura
così.
Due. Sì. Ok, grazie.
Dunque, è chiaro che le cose che venivano richieste a mio avviso erano profondamente diverse, soprattutto l'impegno era profondamente diverso, le distrazioni che in qualche maniera, chiamo distrazioni in realtà le occasioni anche di apprendimento informale che gli studenti hanno oggi sono molto maggiori rispetto a quelle di una volta, ma pensiamo semplicemente al discorso dell'apertura al mondo che hanno con la rete, con tutti i pericoli che ci sono, e proprio per questo bisognerebbe lavorarci a scuola lì, proprio per questo. Per non lasciarli da soli con gli strumenti che non sono in grado di, come dire, utilizzare consapevolmente. Quindi è chiaro che un discorso di quantità di ore cambia anche profondamente. Tra l'altro io non sono in grado di dirlo sulla scuola media, io do delle indicazioni agli studenti medie, poi lo sapete benissimo che il discorso delle indicazioni medie dovrebbe essere accompagnato da un discorso sulla variabilità, no? E quindi sulla deviazione standard, cioè non basta la media, ma mediamente io posso immaginare che uno studente debba impegnarsi un 2 ore e mezzo a pensare a quello che si è fatto a scuola. Uno studente di biennio, io lo dico sempre a loro, lavorate 2 ore e mezzo tutti i giorni sulle cose che avete visto in classe, cercate di sistemarle, di rifletterci criticamente, di approfondire certe cose andando a vedere in rete che cosa ha detto l'insegnante, quali sono i punti di debolezza e di forza, ha detto qualche fesseria, perché quante fesserie diciamo? Ha detto che, non so, sul giornale è stata trovata questa notizia che è stata data in maniera un pochino... Bene, quante altre notizie sul giornale ho trovato che sono state date in questa maniera? Questo è il lavoro che deve fare uno studente a casa. E poi, certo, un pochino di addestramento sugli aspetti essenziali. Si diceva prima, MATAP, no? È il progetto di individuare veramente gli aspetti essenziali. Ma non può essere tutto essenziale. Non possono essere le stesse cose che si facevano una volta. Allora individuiamo davvero quelle cose che sono essenziali. Vi faccio un esempio nell'algebra, perché nell'algebra la cosa essenziale sono la proprietà distributiva e le proprietà delle potenze. Basta questo, fine. Se voglio far lavorare un pochino gli studenti, non ci vuole poi molto. Con quello già posso fare tantissimo. E allora ecco, la mia indicazione media, ma è chiaro che dipende poi fortemente dallo studente, dalla sua esperienza, da quanto è seguito la famiglia, da 2000 cose, da quanto sta attento in classe, mediamente dico 2 ore e mezzo, più o meno una. Do anche così una stima della dispersione intorno al valore medio.
Altre questioni? Ci sono altre domande? Altrimenti, prego.
Fare una domanda rispetto alla selezione, volevo capire, no, perché lei diceva che ovviamente, cioè, che non ha più senso fare selezione, soprattutto al biennio che la scuola dell'obbligo. Allora volevo un po' capire questa cosa, perché sulla selezione strisciante sì, ho capito, su quell'altra brutalmente io penso che fare una selezione in prima sì, è un modo brutto per fare quel riorientamento che i genitori sono disponibili a prendere in considerazione sul primo anno dell'università, perché non si sconvolgono se il ragazzo arrivato all'università si segna una facoltà e l'anno dopo dice no, ho sbagliato, mentre diventano delle questioni terrificanti se il ragazzo viene bocciato in prima. Non spaccio che la bocciatura diventa un modo carino per fare l'orientamento, ma possono aver sbagliato, molti hanno sbagliato, no? E quindi volevo capire cosa ne pensava, grazie.
Faccio un esempio proprio personale che mi ha riguardato. Io ho lavorato per 15 anni, o meglio, ho lavorato per 7 anni, 15 anni in una scuola, per 7 anni con un preside grandioso, si chiamava Luigi Vassallo. Luigi Vassallo. Un preside che si è sempre preso la responsabilità di lavorare insieme agli insegnanti e quando c'erano dei progetti innovativi di metterci la faccia insieme agli insegnanti. E infatti io mi facevo 50 km al giorno, avanti e indietro, pur potendo essere sotto casa, perché mi interessava insegnare in quella scuola. E in quella scuola siamo riusciti, con grande fatica, ad avere un rapporto stretto, costante con i genitori, che non era quello, suo figlio può far di più, eccetera, così, no? Come spesso si dice, certamente, si può, come la canzone, si può dare di più, certo, si può dare di più, questo è scontato. No, non era questo. Il discorso era, suo figlio ha bisogno di rimanere con noi. Qualche collega mi prendeva in giro perché diceva, ma lo stai dicendo in maniera ironica. No, non lo dicevo assolutamente in maniera ironica. Ha bisogno di rimanere con noi perché deve crescere, perché non è coinvolto nel dialogo didattico. Ha bisogno di rimanere con noi, non deve andare in un'altra scuola. Se vuole lavorare basta che rimanga un altro anno con noi, che cambi completamente. Ma guardate, agli inizi mi guardavano un pochino male perché pensavano davvero che lo dicessi in maniera ironica, che li prendessi in giro, cosa che non mi è mai saltata per la testa. Ma poi si è capito. Ci sono stati degli anni in cui noi abbiamo avuto su 30 studenti 11 che hanno ripetuto il primo anno. Ma di quegli 11, 10 si sono riscritti e il preside gli ha rimesso gli stessi insegnanti, perché c'era un rapporto tale di fiducia sul fatto che bisogna riprendere il discorso, che hanno accettato quello. Non è facile, non è facile, ci vuole anche un insieme di condizioni particolarmente favorevoli, però è l'unico modo, a mio avviso, per non fare selezione esplicita né implicita, perché altrimenti si fa o l'una o l'altra, non c'è niente da fare. Allora bisogna prendersela questa volontà e so che non è facile, non è facile perché dipende anche dal contesto in cui si lavora.
Ancora? Bene, allora io ringrazio di nuovo con voi il professor Domingo Paola e ci diamo appuntamento per domani mattina alle 9. Alle 9. Dopo avervi ricordato e avermi ricordato che questa notte dormiamo un'ora in più, c'è il passaggio all'ora legale, quindi nessuno sia qui alle 7:30, insomma, ecco, d'accordo. Domani alle 9 secondo il nuovo orario. Grazie, una buona serata.